www.redigio.it e la storia continua. E speriamo che sia maschio. Continua dalla puntata precedente. Ragazze in serbanza. A 12 anni, l'età della pubertà legale, che coincideva pressappoco con la maturazione sessuale, e le fanciulle uscivano dall'infanzia per entrare in una fase della loro esistenza che doveva essere vissuta nella più totale segregazione, perché la loro virtù, ossia la virginità, era un bene prezioso quanto perituro, e per proteggerla occorreva sottrarla ai pericoli in cui una esposizione pubblica la faceva inevitabilmente incorrere. La serbanza, questa reclusione conventuale provvisoria più garantita della segregazione domestica, non poteva che meglio sigillare la reputazione delle ragazze di una buona famiglia in attesa di matrimonio. Nel 1453 il mercante fiorentino Luca da Panzano chiude in un convento due figlie, Mattea ed Alessandra, rispettivamente di 13 e 11 anni, solo per alimentarle, perché hanno le dote e vuole maritare. La sorella maggiore, già sposata, ha concordato con le monache le condizioni del loro soggiorno, aggiungendo alle spese di pensione quella del completamento della loro educazione, perché elle dette fanciulle hanno due maestre che l'hanno a insegnare. Si prevede anche che, durante i 4 anni di permanenza, le ragazze completino il loro corredo filando e cucendo. Per loro, cioè, a utile delle fanciulle proprie e fare quello che vorranno delle loro proprie. Il convento ha il solo compito di conservare il valore matrimoniale di queste adolescenti. E una custodia così costosa era ovviamente preclusa alle ragazze in condizione modesta, ma i loro genitori condividevano con le famiglie più agiate la stessa preoccupazione di salvaguardia dell'onore sessuale delle figlie e talvolta ricorrevano agli enti specializzati nell'assistenza ai trovatelli per attuare una simile strategia di reclusione temporanea. Nel 1434 Agnola fu lasciata dalla madre all'ospedale fiorentino di San Gallo perché ella non capitasse male e la detta monna Uliva la poteva nutricare e conveniva a lei stare per fante. 2 anni prima un'altra madre aveva chiesto di accogliere la figlia dodicenne perché è così grande e avvisata, cioè vistosa, che se egli non la ponessimo con altri a servizio avrebbero male, pregando che si conducesse a onore, provvedendo alla sua dote, delegando un ente piuttosto che a un padre padrone la loro funzione di custode dell'onore sessuale delle figlie, e queste due povere donne sono perfettamente consapevoli delle insidie che minacciavano le piccole fantesche nelle oneste case patrizie. Un altro esempio, Elisabetta di Turingia, la sposa bambina. La biografia di questa santa è sotto molti aspetti emblematica della vita delle fanciulle di nobile lignaggio. Nata nel 1207, Elisabetta era la terzogenita del re Andrea II d'Ungheria e di Gertrude da Merano. Nel 1211, all'età di 4 anni, quando era ancora allattata al seno, dalla sua balia, fu promessa a Ludovico IV, Langravio di Turingia, oltre alla somma di 1.000 marchi, e la sua dote comprendeva oggetti d'oro ed argento, gioielli e vesti preziosi, coltri e lenzuola, carrozze, una tinozza da bagno e altre cose. Se ella vivrà, precisava il contratto, che, data la giovane età della promessa sposa, non poteva che essere provvisorio. Una volta siglato l'accordo di alleanza, la bambina fu trasferita alla corte di Turingia e una leggenda racconta che la madre dovette mandare una certa Adelaide per calmare i suoi pianti disperati. Nel castello di Wartburg, Guda, una damigella preposta alla persona di Elisabetta, fu testimone dell'infanzia esiliata e priva di affetti dalla santa Innerba e poté deporre, insieme ad altre 3 ancelle, durante il processo di canonizzazione ordinata da Papa Gregorio IX nel 1235. Il matrimonio con Ludovico fu celebrato nel 1221, quando Elisabetta ebbe raggiunto l'età di 14 anni e pose termine alla sua fanciullezza. A 15 anni mise al mondo il primo dei suoi 3 figli. A 20 era già vedova. Spossessata della dote dal cognato, la giovane trovò rifugio da uno zio dopo un periodo di vita errabonda e morì nel 1232 all'età di 24 anni. Il culto di Elisabetta fu fra i più diffusi nell'Europa medievale e la santa dovette la sua popolarità alle opere di misericordia nei confronti dei fanciulli. Da vedova, Elisabetta consacrò la sua esistenza ad assistere i bambini poveri e dopo la sua morte quasi 600 persone, per la maggioranza parte donne, testimoniarono le numerose risoluzioni miracolose attribuite alla santa di gravidanze difficili, malattie e incidenti mortali di fanciulli. E tra gli episodi della sua vita raccontati dai biografi, uno in particolare richiama la pratica diffusa dell'abbandono dei neonati e l'emergenza nel XIII secolo di una preoccupazione assistenziale specifica nei confronti dell'infanzia. Continua con la prossima puntata. www.religio.it e la storia continua.